Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio a tutti voi che siete in ascolto, il vostro Enzo che vi saluta. Possiamo concludere questa settimana il discorso sul nostro sermone sul monte, discorso fatto da Gesù sul monte appunto. Il tema di questo capitolo, capitolo 7 del Vangelo di Matteo, dicevo, è proprio questo proseguimento del discorso fatto da Gesù, un discorso che riguarda il rapporto del figlio del re con gli altri figli del regno in questo capitolo 7. Poi ci sono alcune esortazioni finali sulle due vie che abbiamo davanti a noi, discorsi sui falsi profeti, le false professioni di fede e due possibili fondamenti su cui costruire la nostra vita. Leggiamo la prima sezione che va dal versetto 1 al 5. Non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Questi versetti sono stati veramente mal interpretati. Giudicare può significare condannare. Queste parole non significano che uno non può valutare un'azione definendola giusta o sbagliata, ma significano che non dobbiamo giudicare i motivi interni degli altri nell'intento di condannarli. Noi non sappiamo e non capiamo perché qualcuno compie una certa azione, perché vediamo soltanto l'azione esteriore. Dio non ci proibisce di giudicare le azioni sbagliate e malvagie. Il problema è che se si diventa duri nel giudicare gli altri, si verrà poi considerati come quelli di cui si sente dire che non bisogna fare attenzione a quello che noi diciamo, perché non abbiamo mai una buona parola per nessuno. Come vedete, un tipo così è giudicato allo stesso modo in cui lui giudica. Ma il motivo per cui Gesù dice così è spiegato in modo molto più dettagliato con l'esempio della pagliuzza e della trave. Spesso si è così inclini a voler vedere il peccato negli altri che non ci rendiamo conto che il nostro peccato è ben più grande e se non ne avessimo altri abbiamo quello di voler giudicare cose che non siamo in grado di valutare. Questo non solo perché non abbiamo tutti gli elementi, ma perché è proprio il nostro spirito di critica e di pregiudizio che ostacola la visione e ci impedisce di valutare il lieve peccato di un'altra persona. Se però ci spogliamo di questo spirito negativo verso gli altri, saremo in grado non solo di valutare bene la situazione, ma di essere di aiuto al fratello che si trova in difficoltà a causa del suo peccato. Se abbiamo ben capito cosa vuol dire giudicare e non giudicare, possiamo anche comprendere il senso del versetto 6 che leggerò ora. Non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Qui siamo messi di fronte a un dilemma e prima dobbiamo stabilire chi sono i cani e i porci e per farlo dobbiamo necessariamente effettuare un giudizio, ma con quale spirito? Con la trave nell'occhio o con serenità e senza pregiudizi? Ci sono dei momenti e dei posti in cui non vale la pena dire nemmeno una parola del Signore, perché queste cose verranno calpestate. Che cosa dobbiamo fare in una società in cui ci sono cani e porci? Il comandamento del Signore è di predicare l'Evangelo a ogni creatura e di spingerci fino all'estremità della terra. Nella nostra testimonianza siamo comunque chiamati a esercitare un discernimento spirituale. Passiamo a leggere i versetti dal 7 al 12. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Qual è l'uomo tra di voi il quale, se il figlio gli chiede un pane, gli dia una pietra? Oppure, se gli chiede un pesce, gli dia un serpente. Se dunque voi, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che gliele domandano. Tutte le cose, dunque, che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge e i profeti. Gesù torna nuovamente sull'argomento della preghiera. Questa volta non ci mostra un esempio di preghiera come poteva essere il Padre nostro, bensì un modo di vivere la preghiera come richiesta, compreso il discernimento di cui parlavamo prima. Il discorso sembra centrato sul fatto che esistono persone che hanno dei bisogni, delle necessità, e altre che possono essere in grado di soddisfarle. La perfezione vorrebbe che ognuno di noi non aspettasse nemmeno che gli fossero fatte delle richieste, ma chiedesse agli altri ciò che vorrebbe ricevere lui stesso. Noi siamo malvagi, dice Gesù, ma nonostante questo, quando i nostri figli ci chiedono qualcosa, un pane, un pesce, per usare l'esempio di Gesù, non gli diamo certamente né una pietra né un serpente. E qui c'è la rivelazione preziosa. Il nostro Padre Celeste, quando bussiamo, quando cerchiamo e chiediamo a Lui, ci darà certamente delle cose buone. Non cerchiamo altrove, dunque. Egli è il solo che può davvero soddisfare ogni nostra necessità, dandoci ciò che è buono per noi. E noi, dal momento che dobbiamo tendere alla perfezione, siamo chiamati a un comportamento coerente con la posizione di figli di Dio. Nella prossima sezione vedremo il primo di alcuni inviti e raccomandazioni rivolte ai discepoli. Leggiamo i versetti 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. L'immagine che ci viene data non è una scelta tra una strada larga e bianca, piena di divertimenti, e un vicoletto stretto, buio e poco invitante, ma ci dà l'immagine di un imbuto. Se si entra nell'imbuto, dalla parte larga, esso si restringe fino a che porta alla morte, all'inferno. Ma noi possiamo entrare nell'imbuto dalla parte stretta. E lì c'è Cristo, la via, la verità e la vita. In Giovanni 10, al versetto 10, Gesù dice: «Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in esuberanza. Più camminiamo con Lui, più la strada si allarga». Ricordiamo la profezia del profeta Ezechiele, capitolo 47, in cui si vede un fiume che scende dal trono di Dio e che ha origine da un piccolo torrente, si allarga fino a diventare un grande fiume. Questo illustra la vita di un figlio di Dio che diventa migliore ogni giorno, sempre più. Si può anche aggiungere che per entrare da una porta stretta non possiamo avere con noi bagagli inutili come i nostri meriti, le nostre presunte opere buone, la nostra giustizia. Queste cose non servono per farsi accettare da Dio, sono solo ingombri. Dobbiamo lasciare tutto e andare a Lui come siamo. Egli ci accoglierà e potremo entrare dalla porta stretta. Poi Gesù ci mette in guardia contro un pericolo sempre presente, i falsi dottori, i falsi profeti. Leggiamo a tal proposito i versetti dal 15 al 20. Guardatevi dai falsi profeti, i quali vengono verso di voi in vesti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Li riconoscerete dai loro frutti? Si raccoglie forse uva dalle spine? O fichi dai rovi? Così, ogni albero buono fa frutti buoni, ma l'albero cattivo fa frutti cattivi. Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo far frutti buoni. Ogni albero che non fa buon frutto è tagliato e gettato nel fuoco. Li riconoscerete dunque dai loro frutti. Israele era stato messo in guardia contro i falsi profeti e anche la Chiesa è stata avvisata contro i falsi dottori. Entrambe le categorie si sarebbero presentate sotto forma di agnelli. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione, rinegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Così ci dice la Seconda Pietro, capitolo 2, 1. Per guardarci da un pericolo, la prima cosa è conoscerlo. Lo stesso vale per queste persone così pericolose. Gesù ci spiega come fare. Noi li riconosceremo dai loro frutti, ed è questo che noi dobbiamo controllare nella loro vita. L'analogia che Gesù fa è presa dall'agricoltura. ma non è indispensabile essere dei contadini per capire la realtà di questo insegnamento. Un frutto è qualcosa di spontaneo e di strettamente legato all'albero, ma anche alle radici. Il frutto è buono se l'albero è buono e se le radici sono ben profonde. Esse assorbono il loro nutrimento dal terreno. Se il terreno è inquinato, anche l'albero soffrirà e il frutto sarà cattivo e nocivo. Le nostre azioni, quindi, e i nostri frutti sono quelli che diranno chi siamo e non le nostre parole. Come leggiamo anche nei versetti dal 21 al 23. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Questi versetti sono molto duri e spesso non sappiamo spiegare come sia possibile chiamare Dio Signore, fare opere nel suo nome e nonostante questo non appartenergli. La spiegazione è nel versetto 21, quando Gesù dice «Non chi mi chiama Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio». La cosa essenziale quindi è essere certi che ciò che facciamo sia la volontà di Dio, che il frutto che portiamo sia buono, perché l'albero è buono e le radici sono sane. Gesù, nel Vangelo di Giovanni, fa un esempio analogo quando dice che Lui è la vite, l'albero, e noi siamo i tralci, i rami, che portano frutto solo se attaccati alla vite dalla quale riceviamo la linfa che sale dalle radici. Non serve essere vicini alla vite, bisogna essere attaccati, essere un tutt'uno con lui. Dobbiamo avere in noi la nuova vita che Dio dà a quanti vanno a lui pentiti per i propri peccati e pronti ad accettare il sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce in espiazione dei peccati. Nel caso che non fosse ancora chiaro, vediamo che Gesù prosegue con un'altra analogia che leggiamo nei versetti dal 24 al 27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Se ti sei rivolto a Cristo, se sei attaccato a Lui come i tralci alla vite, se non solo ascolti le parole ma le metti in pratica, allora sei su un buon fondamento. Egli, Gesù, è il fondamento perché, come dice Paolo in 1 Corinti 3:11, poiché nessuno può porre altro fondamento oltre a quello già posto, cioè Cristo Gesù. Se riposiamo in Cristo, possiamo costruire su questo fondamento e, sottomettendoci allo Spirito Santo, potremo costruire una vita che non sarà smossa né distrutta da tutte le prove e le calamità di questo mondo. Ma esiste un altro tipo di costruzione, non fondata sulla roccia, ma sulla sabbia. Che cosa rappresenta la sabbia? Raffigura la bontà e lo sforzo umano, il voler fare di testa propria, anziché mettere in pratica gli insegnamenti di Dio. Questo fondamento non resisterà a lungo e la rovina sarà grande. Questa rovina è ciò che viene detto con altre parole in questo capitolo, la perdizione di quelli che passano per la porta larga. L'albero senza frutto che è tagliato, gettato nel fuoco, e coloro che verranno allontanati da Dio perché Lui non li conosce e questi non gli appartengono. Ora leggiamo gli ultimi due versetti del capitolo 7, il 28 e il 29. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Matteo conclude questo brano dicendo che le persone erano stupite per gli insegnamenti di Gesù. Egli era un insegnante speciale che aveva autorità non ripeteva qualcosa che aveva letto da altri. Noi dobbiamo riconoscere che non abbiamo niente di valido da dire, a meno che non sia con l'autorità della parola di Dio, sulla quale dobbiamo mettere la nostra fiducia. Noi abbiamo da trasmettere un messaggio di salvezza, il Vangelo. Noi sappiamo che funziona perché lo è stato nel nostro caso e perché lo abbiamo visto nella vita di tutti coloro che sono venuti in contatto con Cristo. Amico, il Sermone sul Monte è un testo meraviglioso della Bibbia, non trascurarlo. Se lo leggi nel modo giusto, ti condurrà alla persona di Gesù Cristo. Ti mostrerà che non sei all'altezza dei suoi insegnamenti. Ti mostrerà che sei debole e colpevole. Ti farà implorare misericordia e ti porterà a Cristo per essere salvato. Quando accetti Cristo come Salvatore, Egli ti darà lo Spirito Santo che ti aiuterà a vivere secondo il livello indicato in questo testo. E con questo consiglio, con questa raccomandazione che mi auguro, spero tu possa accettare, fare tua, io mi fermo qua. Non solo per quanto riguarda questa puntata, ovviamente per quanto riguarda tutta l'intera settimana. Quindi mi auguro che possiamo risentirci lunedì prossimo alla stessa ora. Ciao.